Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarno. Parola del Signore. In questo tempo di Pasqua, leggendo gli Atti degli Apostoli, lo sapete benissimo, cerchiamo di contemplare i veri e santissimi effetti della risurrezione nella comunità dei credenti e anche in singole persone. Oggi incominciamo a leggere questa storia che sarà del protagonista degli Atti degli Apostoli. Come sapete, si concludono con i viaggi apostolici di Paolo. Quest'uomo, che qui è ancora chiamato Saulo, ha un nome, appunto qui, ancora vecchio. Cambierà nome. Il cambiare nome significa cambia la tua identità, cambia la tua essenza. Prima è un uomo che va dritto per la sua strada. La sua strada qui viene chiamata diritta, perché era dritta geograficamente, che quella che conduceva a Damasco. Ma siamo noi che andiamo dritti per la nostra strada, con i nostri paraocchi, più o meno ereditati dall'ambiente, dalla mentalità, da tutto ciò in cui noi siamo nati, e andiamo dritti per la nostra strada. E a un certo punto però interviene qualcosa di nuovo, che ci fa cadere non da cavallo, non c'è nessuna menzione del cavallo, è una cosa iconografica che sia caduto da cavallo, però certamente è caduto per terra. Ti trovi ribaltato. Se sei ateo si chiama conversione, se sei credente si chiama Pasqua. In entrambi i casi tu incominci a vedere qualcosa che prima non vedevi e che richiede necessariamente la scoperta di una cosa che non pensavi mai, che sei cieco. Tu lo eri già, ma non lo sapevi. È soltanto con una nuova luce che vedi che non avevi visto, cioè capito tante cose. Il verbo vedere in greco è oida, ho veduto e dunque so. Questo riguarda veramente tutti. Noi siamo abituati a pensare che la conversione sia una cosa che riguarda i lontani che, per grazia di Dio, si avvicinano e cadono dalle loro cavalcature, dalle loro vie dritte e sicure. Certo, riguarda anche loro, ma può riguardare anche noi, che andiamo dritti per la nostra strada. Siamo cattolici, benissimo, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, abbiamo tutto un sistema che ci dice quello che devi fare e quello che non devi fare. Qui Saulo è una persona pia, ricordiamocelo, è uno zelante ebreo che giustamente vuole sterminare gli eretici, che saremo noi. Chiede le lettere a chi di dovere, c'è tutto un sistema che costituisce la sua forza, la sua garanzia. Saulo, Saulo, sapete che quando si ripete il nome della scrittura è un modo, un artificio letterario per dire che si sta girando pagina. Marta, Marta, tu ti agiti per tante cose, Samuele, Samuele, quando alla terza volta capisce che è il Signore che lo chiama, benissimo, e anche qui Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei? Chi sei? Percepisci il risorto come una persona perfettamente esterna a te, reale, invisibile, ma con una forza insuperabile. Tanto è vero che tu ti trovi caduto da cavallo e non sai subito quello che devi fare. Ma tu alzati, è già il verbo della risurrezione, egeirei, ed entra nella città e ti sarà detto, Dio ti dirà, ma qualcuno ti dirà, ciò che devi fare. E mentre sei lì, col culo per terra da tutti i punti di vista, sia che tu sia ateo impenitente, sia che tu sia un bravo cattolico con la cappa che non deve chiedere mai. E qualcuno ti dirà ciò che devi fare. E a questo noi non siamo mica tanto abituati, perché ognuno di noi in fondo è ben convinto che so io quello che devo fare. Grazie, ho 60 anni, sono maggiorenne, vaccinato, ho fatto gli esercizi spirituali, quindi grazie, mi consiglio da solo. Ti sarà detto ciò che devi fare, in un certo senso è come dire che torni bambino. Se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno. Non si tratta di diventare scemi, come abitualmente noi capiamo questa frase, o infantili. È qualcosa di diverso e di molto più sensato. C'è qualcuno che lo guida per mano, lo prende per mano, proprio come un bambino, lo conduce dove doveva andare, ma ormai non più per fare quello che doveva andare. Per 3 giorni, particolare non irrilevante, per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. È la partecipazione alla morte di Cristo, è Saulo nel sepolcro, rimane cieco, sei nel buio. Noi siamo immersi nella morte di Cristo e vivificati nella vita di Cristo. Sa, è il battesimo quello che sta per ricevere. Tu rimani cieco per 3 giorni e non prendi né cibo né bevanda, come un morto, sei lì. A un certo punto, lo trovo anche molto umoristico, si inserisce la storia di questo Anania, che mi ricorda tanto Don Abbondio. Uno dice, se uno coraggio non ce l'ha, non se lo può mica dare. Anania, eccomi, pronti? Vai a cercare un tale che ha nome Saulo, che ha visto uno che ha il tuo stesso nome. Che cosa? Proprio quello? No, no, signore, tu ti sbagli, non è quello da cui mi devi mandare. Io ho udito il male che ha fatto, ma chi cacchio ti scegli? Inoltre ha l'autorizzazione di fare, di arrestarci tutti, ma sei completamente fuori. Egli è lo strumento che io ho scelto. C'è una conversione di Saulo, c'è una conversione anche di Anania. Dio sceglie quelli che tu non ti aspetteresti e ti manda dove tu non saresti mai andato. La verità. E là vedi la fede, perché se tu vai dove volevi andare, non ci vuole gran fede. Ma lasciarsi portare dove tu non saresti mai voluto andare, là sì che deve avere fede, perché vedi l'invisibile, cioè qualcuno che ti dice vai lì, perché io sarò con te. Il bello è che Anania gli impone le mani, gli caddero dagli occhi come delle squame. Mi sono mai cadute come delle squame dagli occhi, non dice delle squame, dice come delle squame. Le parole sono importanti. Le squame sono, diciamo così, dei pezzi di pelle che ti cadono, no? E c'erano anche prima, è solo che ci hai tanto abituato a vederle e che non pensavi che ci fosse niente, cioè che dici va bene, è così. E faccio sempre l'esempio, il pesce che è nella boccia d'acqua, manco pensa che sia l'oceano, pensa che quello sia il suo oceano. Ma se voi versate la boccia d'acqua in un fiume, beh, c'è un'esperienza più grande e più bella anche possibilmente. Questa è la Pasqua in noi fedeli. Venne battezzato, poi prese cibo. Vorrei sottolineare, non crediate che prenda una bistecchina per tirarsi in qua, perché per 3 giorni non aveva mangiato. Prese cibo vuol dire celebrò l'Eucaristia. È quello il cibo, la mia carne è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Perché rimaniate in me, io in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Siamo nella parte finale del capitolo 6, siamo nella sinagoga di Cafarnao. Come ricorderete, il capitolo 6 di Giovanni non è iniziato nella sinagoga, è iniziato con la moltiplicazione dei pani. E vi ricordate che io vi ho detto che il capitolo 6 di Giovanni è la storia di un grande fallimento di Gesù, il quale, poverino, prova a trasformare una folla, le folle seguivano Gesù, in una chiesa. E lo fa proprio donando il suo corpo e il suo sangue. Ce la fa? No. Certo, all'inizio del capitolo 6, quando parla dopo la moltiplicazione dei pani, il pane è il suo insegnamento, è la parola. Voi non mi cercate perché avete visto dei segni che rimandavano alla mia parola, cioè alla mia persona, ma perché vi siete saziati. Ogni politico, ogni medico, chiunque vi propone dei segni per tenervi sotto. Ti raddoppio lo stipendio, ma ben contento, mi moltiplichi i pani così e io ti servirò sempre. Siamo fatti così perché mi hai raddoppiato lo stipendio. Ti metto in cattedra e ti seguirò per sempre perché mi hai messo in cattedra. In genere, appena messi in cattedra, si dimenticano dei benefici ricevuti, ma questo è un altro discorso. Perché l'uomo è fatto così, segue il potere, l'autorità, perché spera di ricavarci un qualcosa. Ed è appunto, come voi sapete, il motivo per cui il grande inquisitore rimprovera Gesù. Tu gli dai, gli prometti il pane che scende dal cielo, ma questi qua vogliono il pane normale. Tu sei venuto per pochissimi giusti eccezionali, ma tutta questa gente qua, tutti questi poveracci che sono gente qualsiasi, con tutti i loro peccati di sempre, ma tu in realtà non ti curi di loro, ti curi di quei pochi che dicono sì Signore, voglio il pane di vita eterna, ma saranno 1.000 su 1.000.000. Beh, qui Gesù ci dà la sua carne e il suo sangue, cioè la sua vita e la sua morte. Qui sì il discorso è veramente eucaristico. Incomincia come un discorso sulla sua parola, dove il mio pane è il pane dell'insegnamento, come l'Antico Testamento chiama il pane la dottrina, la parola di Dio, ma qui è veramente eucaristico. Il suo corpo e il suo sangue, cioè la sua vita e la sua morte. Cosa dite voi quando il sacerdote dice il mistero della fede? Annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione. Annunciamo perché la portiamo già dentro di noi, come Paolo ha portato dentro di sé la morte del Signore quando è stato 3 giorni nel suo sepolcro. E così anche noi abbiamo i nostri sepolcri, ma nel nostro sepolcro c'è anche il Signore e ci dà vita. E così noi al tempo stesso portiamo la morte del Signore, cioè i nostri sepolcri, e sono di tanti tipi, ma portiamo anche la sua vita che si manifesta in noi. E così noi comunichiamo il suo corpo e il suo sangue, il sangue versato, cioè è la morte violenta che ha ricevuto. così come noi abbiamo ricevuto tante morti violente dagli altri, dalla vita, forse anche da noi stessi. Però partecipiamo anche della sua vita, non è che prima c'è la nostra, la partecipazione alla sua morte e dopo la sua risurrezione, dopo forse un bel giorno, non si sa quando, partecipiamo alla risurrezione. Noi possiamo portare fin d'ora la sua le nostre morti, perché fin da adesso è la vita che regna in noi, la vita di Cristo che Lui ci dona. Noi possiamo abitare i nostri sepolcri e uscirne, perché quei sepolcri sono già stati abitati da Lui. E così chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Così vedete che Gesù non è solo per noi una presenza perfettamente reale ed esterna, come quella che capovolse dalla via diritta che stava seguendo Saulo, ma anche una vita interna a noi. Gesù manifesta la sua presenza non solo esternamente su di noi, ma internamente dentro di noi. Sono sempre persuaso che quello che accade, infatti, nel mondo materiale è soltanto, per usare una parola colta, un epifenomeno di quello che accade nello spirito, perché è lo spirito che regge la materia e non viceversa. Come gli uomini hanno bisogno di mangiare nella carne per rimanere in piedi, così lo spirito ha bisogno di mangiare per rimanere in piedi. Perché tutta la nostra vita, la vita del nostro spirito, in fondo è esposta a tante corrosioni, a tante forze che rimano contro. E tutti noi lo sappiamo, che vengono da noi, dal mondo, dal demonio, dalla carne, dal peccato, da tante cose. E così ogni giorno portiamo in noi la passione del Signore, ma ogni giorno in noi fluisce la sua vita. E lasciate dunque che concluda con questa osservazione. Certamente il pane è fatto per essere mangiato, non per essere guardato. Eppure se voi andate via Merulana, davanti a Panella, beh, c'è un certo gusto a vedere quelle vetrine di pane. Bene, così anche il pane eucaristico, è vero, è fatto per essere mangiato, questo è fuori discussione. Ma noi possiamo anche contemplarlo. È fatto perché diventi il nostro cibo interiore e perché agisca interiormente a noi, sicuro. Ma è anche una presenza reale, oggettiva, esterna a noi, nel tabernacolo. E così di fatto l'adorazione eucaristica prepara all'Eucaristia, a ricevere l'Eucaristia. E l'Eucaristia ci prepara all'adorazione eucaristica. Credo che dovremmo recuperare il senso di poterci fermare davanti al tabernacolo. In questa chiesa, lo sapete bene, tutti i giorni dalle 3 alle 4 esponiamo il Santissimo. Dico questo non perché ci veniate necessariamente, forse l'orario è anche quello che è, però il Signore è sempre lì. Che noi lo vediamo o no nello stensorio, cambia di poco. Quella cassetta lì, dorata, non è un sepolcro vuoto, è piena di vita e noi possiamo stare davanti a Lui e contemplare, come se fossimo davanti alla vetrina di una bella panetteria. C'è gusto anche guardare tutte quelle cose lì. E di fatto ti prepara a entrare e a mangiarne. E quando ne hai mangiato, non ti passa mica la voglia di guardare com'è bella quella vetrina. Impariamo a ricevere l'Eucaristia, a celebrare l'Eucaristia, ma anche a contemplare l'Eucaristia, perché Gesù è presente dentro di noi ed è anche realmente, oggettivamente, in modo perfettamente esterno, presente a noi. Quella lampada che vedete sempre accesa simboleggia proprio questo, la presenza reale di Lui in mezzo a noi, fino alla fine del mondo.